As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Merry Christmas!
You better watch out, you better not cry, better not cough, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, going to find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Allora, siamo qui con Francesco Verso, che è la mente e l'anima di Future Fiction, come dice il nome, appunto, l'editore di fantascienza. Allora, Francesco oggi è qui per suggerirci dei libri e vedo anche dei fumetti da acquistare o da regalare, regalarci, in vista appunto del Natale e delle festività comunque legate al solstizio. Quindi vai Francesco, che ci raccomandi.
Grazie a tutti, grazie dell'invito appunto a partecipare a questa iniziativa di Fantascientificast. Mi fa sempre piacere tornare sulle vostre frequenze. Dunque, quest'anno ho alcune proposte legate appunto sia alla parte di narrativa che a quella di fumetto, che sta pian piano crescendo. Per quanto riguarda la narrativa, abbiamo pubblicato qualche mese fa un bel romanzo di Fadi Zaghmout, che è un autore giordano, e quindi è ovviamente il primo romanzo, credo, di fantascienza giordana che viene pubblicato in Italia, direttamente dalla traduzione dall'arabo di Roberta Loi.
Perché la cosa interessante, ti interrompo un attimo Francesco, sì. Per chi ancora non conoscesse Future Fiction, la cosa estremamente interessante di questo progetto è che appunto Future Fiction ci sta mostrando tutta la fantascienza non di lingua inglese o che comunque non viene dai paesi di questo tipo di cultura, per cui è un progetto che si espande a livello globale, cioè cerchi autori di fantascienza e anche un po' di fantastico, ma essenzialmente fantascienza, da tutto il globo.
Sì, la peculiarità è proprio questa, diciamo, cerchiamo di essere il più inclusivi possibili, considerando appunto che l'offerta tradizionale di fantascienza proviene quasi esclusivamente dalla lingua inglese, quindi ovviamente noi traduciamo anche dall'inglese, ma la nostra proposta è il più ampio possibile, quindi includiamo tradizioni, lingue e futuri che normalmente non vengono tradotti. Quindi in questo caso si tratta di un romanzo, Paradiso in Terra, appunto di Fadi Zaghmout, che analizza un po' l'impatto di una pillola in grado di allungare la vita nella società giordana, con effetti spesso esilaranti, a volte drammatici, sulla composizione di questa famiglia, su come appunto usi e costumi vengono riscritti dall'introduzione appunto del longevismo, no? Di questa possibilità di avere ultracentenari o persone che comunque riescono a superare abbondantemente i 120-130, con un impatto sulla demografia. Quindi che cosa succede quando una popolazione è tendenzialmente stabile, fissa, e non si fanno quasi più figli, e anzi, per poter avere una licenza di procreazione devi aspettare che qualcun altro muore, che non avviene proprio subito. Quindi ci sono tutti questi effetti interessanti che però, calati all'interno della cultura giordana, danno una visione estremamente particolare. Quindi quella che poi è la ricerca di Future Fiction è proprio vedere come le tecnologie impattano in culture diverse, in tradizioni diverse da quella occidentale.
Se non sbaglio, infatti c'era proprio una stagione di Torchwood, che però chiaramente è di lingua inglese, proprio su il giorno in cui nessuno più inizia a morire, sì. Che poi a sua volta è preso da un romanzo di, se non sbaglio, di Saramago come ispirazione, che è La morte va un giorno in vacanza. Quindi appunto viene esplorato in questo caso, appunto, in un testo giordano, come questo Nobody Dies poi, certo, influenzi questo specifico tipo di cultura e società.
Sì, ma infatti il tema dell'immortalità, insomma, è potentissimo, che ovviamente attraversa tanti paesi e tante culture, però il fatto di riuscire a leggere anche di culture che comunque sono vicine alla nostra, non molto lontane, è sicuramente interessante. Tra l'altro l'autore è anche un attivista per i diritti delle minoranze, quindi ha un profilo molto particolare. Tra l'altro il romanzo è stato tradotto già in inglese, e lui sta scrivendo anche la seconda parte, quindi è un personaggio tra l'altro piuttosto interessante di per sé, quindi vi invito a curiosare. Poi abbiamo un'antologia di racconti di fantascienza cinese, che è poi il nostro punto di forza. Siamo ormai arrivati al 14° libro di fantascienza cinese.
Hai anche vinto un premio tu.
Sì, esatto, un mese fa circa ero proprio a Chengdu alla WorldCon, che per la prima volta è avvenuta in Cina, e quindi ho avuto l'onore di ricevere questo premio come miglior promotore della fantascienza cinese, un Galaxy Awards, insomma è uno dei premi più importanti della fantascienza cinese, tramite Science Fiction World, che è la rivista più importante di fantascienza cinese, solo per darvi
un contesto,
insomma, negli anni d'oro tirava circa 400.000 copie al mese, quindi quando Asimov Fantasy and Science Fiction tirava 40.000, quindi adesso sono un po' calati, ovviamente sono forse intorno alle 70-80.000 copie, però vi dà la misura di, insomma, di una rivista piuttosto popolare e importante in Cina. E quindi ecco questa raccolta di racconti che si chiama Il Colibrì e la Pagoda. Raccoglie una serie di autori e di autrici, a eccezione di un paio della vecchia guardia, un paio di autori già abbastanza affermati come Wang Jingkang e Chen Chufan. Raccoglie una serie di voci contemporanee, quindi autori che sono nati o negli anni 90 o addirittura millennials proprio. Quindi rappresenta proprio un po' quello che è la contemporaneità della Cina, i temi legati appunto a questa incredibile innovazione tecnologica e trasformazione che il paese sta vivendo, quindi big data, intelligenza artificiale, algoritmi, cambiamenti climatici, una serie di elementi che sono calati poi all'interno della società cinese, che ha questi aspetti sia di tradizione, no? Di conservazione degli usi e costumi, ma anche di completo sparizione di tantissimi elementi della società, e come appunto come ci si adatta o come si fa i conti con queste drammatiche trasformazioni. Ecco, quindi anche questo è un'antologia di racconti che insieme a Il Sole Cinese, che abbiamo pubblicato ormai forse 3 anni fa, per chi vuole appunto iniziare a approcciare questa, che è il fenomeno più importante della fantascienza negli ultimi 5-6 anni, è sicuramente un ottimo portale di ingresso, ecco.
Ok, perfetto. Quindi ripetiamo il titolo: Il colibrì e la pagoda. Ok.
Esatto,
Poi
esatto.
vedo qui un terzo libro.
Poi c'è un terzo libro che è una raccolta di racconti scritti tutti da donne diciamo, sul solarpunk. Quindi è una raccolta di racconti il cui titolo è Lo specchio brillante, che gioca un po' con diciamo, la controparte oscura che sarebbe The Black Mirror, perché esiste anche, abbiamo pubblicato anche la versione in inglese di questo libro che si chiama The Bright Mirror.
Ok, perché quindi è lingua di base, le autrici sono di lingua inglese in questo caso.
Allora, in generale sono di lingua inglese, ma come nostro solito non ci basta la lingua inglese. Quindi se abbiamo una serie di autrici che provengono da paesi dove la lingua inglese è la loro, diciamo, lingua madrelingua, ad esempio dall'Australia o dal Regno Unito, abbiamo però una serie di autrici che vengono, per esempio, dall'India,
Dove
dove la
infatti
lingua.
è la lingua dei colonizzatori ed è molto
Esatto,
usata, per cui.
esatto. Oppure abbiamo autrici che scrivono in inglese ma vengono dal Ghana. Quindi abbiamo autrici che vengono dalla Repubblica Ceca ma scrivono in inglese, oppure abbiamo fatto delle traduzioni, quindi abbiamo fatto delle traduzioni dall'italiano all'inglese oppure dallo spagnolo all'inglese. Quindi una serie di strategie editoriali diverse perché comunque vogliamo sempre dare questa visione globale. Il solarpunk non è un fenomeno americano o inglese, è un fenomeno che nasce intorno al 2012-13 proprio in Brasile e quindi ha una vocazione diciamo da quello che viene definito Global South, ha una porta delle istanze che non sono quelle classiche. E diciamo che tendenzialmente per fare capire bene esistono in questo momento due solarpunk, uno dai paesi occidentali ricchi che possono in qualche modo permettersi una narrazione ottimistica e speranzosa. E l'altro è un solarpunk che viene dal sud del mondo, che non può permettersi questo e che chiede a gran voce una trasformazione adesso con gli strumenti che abbiamo dell'attuale sistema, diciamo, socio-economico. Quindi, fatta questa, diciamo,
Premessa.
premessa, noi cerchiamo un po' di includere le voci da ambo i mondi per dare una visione più completa possibile di quello che è il fenomeno del solarpunk, che a mio modesto parere è il genere più interessante, quello che sta portando avanti un rinnovamento nella fantascienza, proprio partendo da alcuni temi legati al cambiamento climatico, alle identità, alle tecnologie, quindi non più il famoso high tech del cyberpunk, ma il low tech del solarpunk. Quindi
Sì,
estremamente
ma
interessante. Quindi
poi stavi dicendo che in realtà è un genere che ancora non è molto conosciuto, mentre io pensavo addirittura che fosse tipo un genere ormai, diciamo, tra virgolette, sdoganato. Invece mi dici che devi andare a fare
no,
addirittura divulgazione su
sì,
esiste il solarpunk, sapevatelo, tra
sì. No, ma
virgolette.
certo, perché non è stato ancora preso da nessun grande editore. Quindi, e questo è un bene, secondo me, nel momento in cui verrà preso da un grande editore, diventerà probabilmente un prodotto da scaffale, un prodotto così molto più commerciale, mentre invece in questo momento ha una forza, diciamo, conflittuale che è poi quella che aveva anche il cyberpunk prima che diventasse Matrix e
Sì,
tutine aderenti, latex, occhiali a specchio e
gli aspetti
supereroi che volano.
esteriori, insomma,
Esatto,
privandolo di tutti gli elementi, che poi è un classico come
esattamente.
viene massificato, prendono tutti gli elementi, diciamo, estetici e i contenuti diventano, come dire, molto di secondo piano, soprattutto poi quelli più dirompenti.
Esatto. È proprio per questo che il solarpunk temo che verrà appropriato molto velocemente, perché parlando di transizione ecologica, risorse rinnovabili, sostenibilità ambientale e inclusività sono tutti grandi macro temi che vanno per la maggiore e stanno dentro ai PNRR e così via, per cui sì, c'è il rischio fortissimo, per cui noi cerchiamo intanto di mettere il naso avanti, ben consapevoli che siamo una micro realtà e che quindi quello che possiamo fare lo facciamo parlando di persona, alle fiere, alle convention, ai convegni, a una persona per volta, cercando di far comprendere la differenza tra questo tipo di ecomodernismo, no? Quest'idea di basta dipingere qualcosa di verde per renderlo sostenibile, invece che una trasformazione di fondo che va, esatto, cioè follow the money, no? Sì. Se tu capisci che poi i soldi vanno a finire sempre in tasca a quei personaggi o ai grandi miliardari del capitalismo globale, capisci bene che poco ne verrà in tasca alle persone. Quando invece capisci che la narrazione porta a un'idea di decolonizzazione, a un'idea di decarbonizzazione, a un'idea di decapitalizzazione, ecco, tutti questi de stanno proprio a significare un cambiamento radicale nel modo di anche di immaginare le storie stesse, ecco.
Chiaro, di immaginare il futuro.
Esatto.
Appunto. E poi vedo che ci sono dei fumetti.
Sì, allora, i fumetti sono qualcosa che abbiamo cominciato a pubblicare da circa un paio d'anni. Uh-huh. Ovviamente muoviamo i primi passi, abbiamo sempre qualche difficoltà, per cui se arrivassero sostegni natalizi o sostegni vacanzieri sarebbero molto apprezzati, proprio perché dobbiamo cominciare a farci conoscere, ma chi ci conosce per i libri sa che lo stesso livello di ricerca e di qualità mettiamo nei fumetti. Quindi in questo caso abbiamo per esempio pubblicato questo primo volume di Bloodbusters, che insomma modestamente è un romanzo che ho scritto io.
Il
quindi,
tuo bambino.
Esatto,
diciamo.
Uno dei miei bambini è stato illustrato da José Cavero, che è un illustratore peruviano, quindi sempre questo elemento di multiculturalità che, che comunque attraversa sempre i nostri progetti, ed è il primo di tre volumi che appunto comporranno poi la storia, tutta la storia. Chi non conosce Blockbuster, è una storia grottesca e surreale ambientata a Roma, dove le tasse si pagano col sangue. Quindi...
che non è molto differente esatto. Insomma, dalla realtà al momento, ma andiamo avanti.
Ho giocato proprio su questi aspetti grotteschi, parossistici, proprio per costruire una narrazione che è totalmente sopra le righe, ma ha poi questi elementi realistici, questi elementi totalmente plausibili e verosimili, anche se ovviamente il tono è volutamente così spinto e grottesco, ecco.
Ok, quindi avremo dei momenti Pulp Fiction.
Dei momenti Pulp Fiction, okay. Esatto. Blood Fiction proprio.
Okay. Perfetto.
E poi abbiamo due fumetti che okay. sono stati illustrati dallo stesso illustratore, che si chiama Ugo Espinoza, che è un altro illustratore peruviano. Questo perché quest'estate sono andato in Perù e ho conosciuto la comunità di scrittori e scrittrici di fantascienza peruviana e anche di altri, ovviamente, come illustratori, e è stato bellissimo perché è proprio uno di quei paesi di cui uno immagina, no? Ah, il passato, no?
Cose,
Machu
sì.
Picchu, le linee di Nazca, no? Tutte queste cose bellissime,
no? Lama.
I lama, però non immagina, no? che queste popolazioni comunque abbiano un futuro o che abbiano immaginato,
ma anche già un presente, perché questa visione
certo,
turistica
è chiaro. Infatti è stato veramente toccante e illuminante, perché ovviamente hanno due colonizzazioni, no? Quella spagnola, quella americana. Rimuovere questi strati di colonizzazione anche proprio concreta, no? Cioè quali libri possono leggere, quali film possono vedere, quali tipo di immaginari possono sviluppare. Se non rimuoviamo questo strato, è ovvio che resta soltanto, no, Marvel, DC, Disney, Hollywood e quella roba lì. Quindi sapere, no, che c'è una comunità locale che prova ad affrancarsi, a sviluppare una propria fantascienza locale, secondo me è un segno meraviglioso. E quindi io cerco di fare tutto il possibile per includerli all'interno del network di Future Fiction, che ormai ha una estensione, insomma, abbastanza ampia, e quindi con loro abbiamo fatto parecchie cose, e due di queste sono proprio Panoptica, che è questo, è tra l'altro il nostro primo hardcover, quindi il nostro primo cartonato,
che fa una bellissima figura da regalare.
Esatto, fa una bellissima figura, e Ugo Espinoza è veramente bravissimo, è un fumetto,
sì,
underground,
anche di Sinchevich,
molto molto forte, un bianco e nero potentissimo con un tratto, sì, molto marcato. La storia è ovviamente una storia post-apocalittica, perché il Perù vive una situazione politica, ambientale, economica, molto complessa, quindi la loro visione del futuro certamente non è ottimistica e speranzosa come magari può essere quella dei cinesi, no? Per cui è una visione comunque che proviene dal retaggio del fantastico dell'America Latina, quindi con una stratificazione di significati molto importante, e questo appunto lo consiglio. Loro stanno adesso lavorando al secondo volume, saranno solo due volumi,
okay,
ma per chi vuole esplorare un futuro distopico, post-apocalittico, molto cupo, ma bellissimo e molto affascinante, ambientato tra il Perù e il Brasile, consiglio vivamente Panoptica.
Ok, quindi per i fan della distopia, Panoptica,
yes,
c'è il titolo, comunque un programma.
Esatto, esatto. E poi da ultimo c'è questo che si chiama Ecoluzione,
che è più nelle, diciamo, nelle corde
del solar punk, esattamente. Infatti è tratto da un mio racconto inedito,
okay,
che è ambientato sulle sponde del lago Baikal in Russia, dove un'alga, una spirogira, minaccia l'esistenza della comunità. E il gruppo di camminatori, che sono poi i protagonisti del romanzo, esatto, e dovranno trovare una soluzione molto solar punk per riuscire a così risolvere la questione della sopravvivenza del lago Baikal. è anche questo un cartonato, ma stavolta a colori.
Okay, sempre più lusso,
anche piuttosto diciamo caro per noi, però la colorazione è stata fatta da Gabriella Frazzano, che ringrazio perché ha fatto un lavoro splendido. Ed è sceneggiato da César Santibáñez, uh-huh, e da una mia storia, sempre illustrato da Ugo Espinoza. Quindi questo è il terzo fumetto, Ecoluzione.
Ok, perfetto, quindi riassumiamo un attimo i titoli, che sono Paradiso in Terra, Lo Specchio Brillante, Il Colibrì e la Pagoda, e poi abbiamo Bloodbusters, Panoptica ed Ecoluzione. Esatto. Ora noi ringraziamo Francesco e vogliamo far presente però un'ultima cosa, che l'anno prossimo fate 10 anni.
Sì, stiamo crescendo, siamo ormai un bambino che cammina ben speditamente sulle sue gambe, e il 27 febbraio proprio faremo 10 anni e stiamo cominciando a pensare a qualche manifestazione, diciamo un bel anniversario, qualcosa che comunque abbia, dia la sensazione di quello che abbiamo fatto. È stato un percorso incredibile che ci ha portato dall'Italia all'Europa, in Cina, in tantissimi paesi diversi, in India, in Francia, in Svezia, in Perù.
Una realtà globale,
veramente una realtà globale. Sì, una piccola nicchia, ma all'interno di questa nicchia abbiamo vinto tanti premi, ci siamo fatti conoscere per l'originalità di questo progetto. Audible ci ha scelto come diciamo fornitore di storie di fantascienza, più di 80 titoli su Audible, quindi insomma vuol dire che abbiamo, secondo me, colmato una lacuna, che era quella lacuna della fantascienza tradizionale, anche quella contemporanea, ma che però proviene sempre da un certo tipo di
milieu.
Esatto.
Quindi ci aspettiamo appunto ricchi premi, godiglione, grandi festone.
Sì, ma forse non, io penso sempre piuttosto in grande, però se riuscissi vorrei fare 3 giorni, 5 giorni, non lo so.
Quindi
vediamo.
Un evento fantascientifico, yes, con tutti i crismi.
Un evento fantascientificast.
Esatto. Grazie. Allora, sicuramente saremo media partner.
Certo.
E allora, aspettiamo novità su questo evento, che io sono già curiosa. E intanto ringraziamo di nuovo Francesco per appunto averci dedicato il suo tempo e averci consigliato qualcosa di bello da leggere. Io sono già, come dire, fremente.
Grazie.
Grazie a tutti e dell'ascolto.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, La fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
And you better not cry, you better not pout, I'ma tell you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming, yeah, he's coming. Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming, he's coming. Santa Claus is coming to town. He got a little tin horns and little toy drums, a rummy toot toot and a rummy tum tum, a curly head dolls that cotton and coo, a elephant spokes and a kitty costume. He's coming, said he's coming. Oh, Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming, he's coming. Yo, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping now. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.